credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Gita al faro di Virginia Woolf.
Qual è dunque il significato? Che cosa può significare tutto questo? Si chiese Lily Brisco, domandandosi se, dal momento che era stata lasciata sola, fosse meglio per lei andare in cucina a prendere un'altra tazza di caffè o aspettare là. Qual è il significato? Era una sorta di slogan preso da qualche libro che si adattava in modo vago ai suoi pensieri. Poiché non riusciva in quella prima mattina con i Ramsay a rendere compatti i suoi sentimenti. Poiché, in verità, che cosa provava ora che era tornata dopo tutti quegli anni e la signora Ramsay era morta? Nulla. Nulla. Nulla che riuscisse a esprimere. La sera prima era arrivata tardi, quando tutto era misterioso, buio. Ora era sveglia, al suo solito posto alla tavola della prima colazione. Ma sola. Era anche molto presto, non erano ancora le 8. C'era in programma quella gita. Sarebbero andati al faro, Ramsay, Cam e James. Sarebbero già dovuti andare. Dovevano cogliere la marea favorevole o qualcosa del genere. E Cam non era pronta, e James non era pronto, e Nancy aveva dimenticato di ordinare i panini, e Ramsay si era infuriato ed era uscito, sbattendo la porta.
«A che serve andare adesso?»
aveva gridato. Nancy era svenita, e lui era là, che passeggiava infuriato su e giù per la veranda. Sembrava di sentire porte che sbattevano e voci che si chiamavano per tutta la casa. Ora Nancy entrò di corsa e chiese, guardandosi attorno, con una voce strana, attonita e disperata ad un tempo, che cosa si deve mandare al faro? Come si costringesse a fare qualcosa che disperava di saper mai fare. E in verità, che cosa si mandava al faro? In qualsiasi altro momento Lily avrebbe potuto suggerire ragionevolmente tè, tabacco, giornali. Ma quella mattina tutto sembrava così incredibilmente strano che una domanda come quella di Nancy, che cosa si manda al faro, ti apriva porte nella mente che sbattevano e oscillavano e ti costringevano a continuare a chiederti in una domanda stupefatta che cosa si manda, che cosa si fa, perché in fin dei conti si sta seduti qui. Seduta da sola, perché Nancy era uscita di nuovo, fra le tazze pulite, alla lunga tavola, si sentiva esclusa dagli altri, in grado soltanto di continuare a osservare, chiedere, interrogarsi. La casa, il luogo, la mattina, tutto le sembrava estraneo. Non aveva legami qui, lo sentiva, nessun rapporto. Poteva accadere qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa in realtà accadesse, un passo all'esterno, una voce che parlava forte. «Non è nell'armadio, sul pianerottolo!» esclamò qualcuno. Era una domanda. Come se il legame che di consueto unisce le cose tra loro fosse stato tagliato e gli oggetti volassero su, giù, fuori, ovunque. Com'era vano, caotico, irreale, pensò, guardando la tazza da caffè vuota. La signora Ramsay morta, Andrew ucciso, anche Prue morta. Per quanto se lo ripetesse, non suscitava in lei alcun sentimento. «E ci riuniamo tutti in una casa come questa, in una mattina come questa», disse, guardando fuori dalla finestra. Era una bella mattina quieta. Di colpo Ramsay alzò la testa mentre passava, e la guardò fisso con quello sguardo stralunato, sconvolto, che pure era così penetrante, come se per un istante vi vedesse per la prima volta, per sempre. E lei finse di bere il caffè dalla tazza vuota per sfuggirgli, per sfuggire a quello che lui esigeva, per allontanare ancora un momento quell'imperiosa necessità. E lui scosse la testa e riprese a camminare.
Soli,
lo sentì dire.
Morimmo,
lo sentì dire. E come ogni altra cosa in quella strana mattina, le parole divennero simboli, si tracciarono sulle pareti verde-grigio. Se soltanto avesse saputo ricomporle, pensava, scriverle in una frase, allora avrebbe colto la verità delle cose. Il vecchio Carmichael entrò trascinando i piedi, prese il suo caffè e portò fuori la tazza per sedere al sole. Doveva fuggire in qualche modo, rimanere sola da qualche parte. Di colpo ricordò quando si era trovata seduta là per l'ultima volta, 10 anni prima. C'era il disegno di un ramo o di una foglia sulla tovaglia che lei aveva guardato in un istante di rivelazione. Aveva avuto dei problemi con il primo piano di un quadro. Spostare l'albero verso il centro, aveva detto. Non aveva mai finito quel quadro. Le girava nella testa da 10 anni. Ora avrebbe dipinto quel quadro. Dov'erano i suoi colori? Si chiese. I suoi colori, sì, li aveva lasciati in anticamera la sera prima. Avrebbe cominciato subito. Si alzò in fretta, prima che tornasse Ramsay. Portò fuori una sedia. Con i suoi gesti precisi da zitella, sistemò il cavalletto ai confini del prato. Non troppo vicino a Carmichael, ma abbastanza vicino perché lui costituisse una protezione. Sì, doveva essere stata proprio in quel punto esatto 10 anni prima. Ecco il muro, la siepe, l'albero. Il problema era quello del rapporto tra quelle diverse masse. Lo aveva tenuto in mente tutti quegli anni. Sembrava che la soluzione ora fosse giunta. Adesso sapeva che cosa voleva fare. Ma con Ramsay che le si precipitava contro, non poteva far niente. Ogni volta che si avvicinava, camminava su e giù per la veranda, si avvicinava alla rovina, si avvicinava al caos. Non poteva dipingere. Si curvava, si voltava, prendeva lo straccio, strizzava un tubetto, ma riusciva soltanto a tenerlo lontano per un momento. La sera prima si era alzato, le si era fermato davanti e aveva detto: «Ci trova molto cambiati?» E nessuno di loro s'era mosso o aveva parlato, ma erano rimasti seduti come se fossero costretti a lasciarglielo dire. Poi lui aveva ricordato che dovevano andare al faro il giorno dopo. Dovevano trovarsi pronti in anticamera alle 7:30 in punto. Poi, con la mano sulla maniglia, si era fermato. Si era voltato verso di loro. «Non volevano andare?» aveva chiesto. Se avessero osato dire di no, si sarebbe gettato tragicamente all'indietro nelle amare acque della disperazione. Aveva un tale talento per i gesti teatrali. Sembrava un re in esilio. Scontrosamente James aveva detto di sì. Cam aveva balbettato più penosamente: «Sì, oh sì». Sarebbero stati pronti tutti e due, avevano detto. E lei era stata colpita da un pensiero. Quella era la tragedia. Non i drappi funebri, la cenere, il sudario, ma dei ragazzi oppressi, il loro coraggio avvilito. James aveva 16 anni, Cam 17 forse. Si era guardata attorno cercando qualcuno che non c'era. La signora Ramsay, probabilmente. Poi, stanca, la mente che ancora si alzava e si abbassava in sintonia con il mare, posseduta dal gusto e l'odore che hanno i luoghi dopo una lunga assenza, le candele che le oscillavano davanti agli occhi, si era perduta e si era lasciata affondare. Era una notte meravigliosa, piena di stelle. Mentre salivano si sentivano le onde. La luna li stupì, enorme, pallida, quando passarono davanti alla finestra delle scale. Si era addormentata subito. Sistemò saldamente la tela bianca sul cavalletto, come una barriera fragile, ma si augurava abbastanza corposa per tenere lontano Ramsay e le sue perentorie esigenze di simpatia e comprensione. Fece del suo meglio per guardare, quando lui era voltato dall'altra parte, il soggetto del quadro. Là quella linea, qui quella massa. Ma era fuori questione. Poteva essere lontano un chilometro, poteva non parlarti, neppure vederti. Permeava, prevaleva, imponeva la sua presenza. Cambiava ogni cosa. Lei non riusciva a vedere il colore, non riusciva a vedere le linee. Anche quando lui le voltava le spalle, riusciva soltanto a pensare: ma verrà da me tra un momento, esigendo qualcosa che lei sentiva di non potergli dare. Scartò un pennello e scelse un altro. Quando sarebbero arrivati quei ragazzi? Quando sarebbero partiti tutti? Si chiedeva con impazienza. Eccolo di nuovo, fermo accanto a lei. Si prendevano cura di lei? Chiese. Aveva tutto quello di cui aveva bisogno?
Oh, grazie, tutto,
disse nervosamente Lilibrisco. Vi fu una pausa terribile. Entrambi guardarono il mare. Perché, si chiese Ramsay, guarda il mare quando ci sono io? Sperava fosse tanto calmo da permettergli di sbarcare al faro, disse. Il faro? Il faro? Ma che c'entrava? Pensò Ramsay con impazienza. Sospirò profondamente. Attese. Non avrebbe detto nulla? Allora disse che aveva un motivo particolare per voler andare al faro. Sua moglie mandava sempre qualcosa agli uomini del faro. C'era un povero ragazzo con una tubercolosi all'anca, il figlio del guardiano. Sospirò profondamente. Sospirò in modo significativo.
Queste gite,
disse Ramsay, raschiando il terreno con la punta della scarpa,
sono molto dolorose.
E ancora Lily non parlava. È un pezzo di legno, una pietra, pensò lui.
Sono molto stancanti,
disse, guardandosi con uno sguardo malaticcio che la nauseò le belle mani. Stava recitando, ne era certa. Quel grand'uomo stava mettendo in scena se stesso. Era orribile, era indecente. Non sarebbero venuti mai, si chiedeva. Non riusciva a dire nulla. La sua immensa autocommiserazione, la sua esigenza di simpatia si riversavano e si diffondevano in pozzanghere ai piedi di lei. E tutto quello che lei seppe fare fu di stringersi la gonna attorno alle caviglie per non bagnarsi. Se ne stava là nel più assoluto silenzio, stringendo il pennello. Sentì dei rumori in casa. Senza dubbio stavano venendo James e Cam. Ma Ramsay, come sapesse ad avere ancora poco tempo, esercitò sulla solitaria figura di lei la fortissima pressione di tutto il suo dolore concentrato, della sua età, della sua fragilità, della sua desolazione. Quando, improvvisamente, con un movimento impaziente del capo, seccato, vide che le stringhe delle sue scarpe erano slacciate. Erano scarpe straordinarie, pensò Lily guardandole, scultoree, colossali, come tutto quello che indossava Ramsay, dalla cravatta lisa al panciotto mezzo sbottonato, erano indiscutibilmente sue.
«Che belle scarpe!»
esclamò. Si vergognava di se stessa. Lodare le sue scarpe quando lui le chiedeva di dare conforto alla sua anima. Quando le aveva mostrato le mani sanguinanti, il cuore dilaniato, e le aveva chiesto di averne pietà, dire allegramente «Ah, ma che belle scarpe porta!» Meritava, lo sapeva, e alzò lo sguardo aspettandosi di doverlo subire in una delle sue improvvise esplosioni di collera il più completo annientamento. Ma Ramsay sorrise. «Ah sì», disse, alzando il piede perché lei potesse veder bene. «Erano scarpe di prima qualità. C'era un solo uomo in tutta l'Inghilterra in grado di fare scarpe così. Le scarpe sono tra le principali maledizioni dell'umanità», disse.
«I calzolai si fanno un dovere di mutilare e torturare il piede umano».
Le faceva notare, alzò il piede destro, poi il sinistro, che non doveva mai aver visto prima d'allora scarpe di quella forma esatta. Erano anche del cuoio più fine che ci fosse. Si guardò con compiacimento il piede, che teneva ancora sollevato. Avevano raggiunto, le parve, un'isola soleggiata, dove albergava la quiete, regnava l'equilibrio, e il sole splendeva per sempre, l'isola beata delle scarpe buone. Si sentì prendere da simpatia nei suoi confronti. Ma ora, proprio quando desiderava dire qualcosa, quando forse avrebbe detto qualcosa, eccoli, Cam e James, fecero la loro comparsa sulla veranda. Venivano di malavoglia, fianco a fianco, una coppia seria, malinconica. Ma perché venivano proprio così? Non riusciva a trattenere un senso di irritazione nei loro confronti. Avrebbero potuto venire più allegramente. Avrebbero potuto dargli quello che, ora che partivano, lei non aveva la possibilità di dargli. Poiché provava un vuoto improvviso, una frustrazione. Era giunta troppo tardi a sentire qualcosa. Ora il suo sentimento era pronto, ma lui non ne aveva più bisogno. Era diventato un signore anziano, molto distinto, che non aveva alcun bisogno di lei. Lui si passò uno zaino attorno alle spalle, divise i pacchi, ce n'era un certo numero, legati male, avvolti in carta scura. Mandò Cam a prendere un cappotto. Sembrava in tutto e per tutto un capo che preparasse una spedizione. Poi, voltandosi, fece strada con il suo passo fermo, militaresco, in quelle meravigliose scarpe, portando pacchetti di carta scura lungo il sentiero, seguito dai suoi figli. Quanto ai due ragazzi, sembrava, le parve, che il fato li avesse votati ad un'aspra impresa. E loro la compivano, ancora tanto giovani da seguire passivamente le orme del padre, docilmente, ma con uno sguardo pallido che rivelava come soffrissero in silenzio una pena superiore alla loro età. Oltrepassarono i confini del prato e a Lily sembrò di veder partire un corteo, guidato da un sentimento comune che, nonostante le incertezze e le esitazioni, ne faceva un piccolo gruppo unito che le parve singolarmente commovente. Garbatamente, ma con aria distante, Ramsay alzò la mano in un cenno di saluto mentre passava. Il cancello sbatté. Dunque erano partiti, pensò, sospirando di sollievo e delusione. La simpatia sembrò sferzarle il viso come un rovo scattante. Si sentì curiosamente divisa, come se una parte di lei desiderasse andare là. Era una giornata calma, di nebbia leggera. Quella mattina il faro sembrava immensamente lontano. E l'altra si fosse stabilita ostinatamente, saldamente, qui, sul prato. Vide la tela come se si fosse librata in alto e si fosse collocata, bianca e intransigente, direttamente di fronte a lei. Sembrava rimproverarla con il suo freddo sguardo per tutta quella fretta, quell'agitazione, quella follia, quello spreco di emozione. E poi il vuoto. Dalla tela posò lo sguardo sul giardino. C'era qualcosa, strizzava gli occhietti da cinese nel piccolo volto avvizzito, qualcosa che ricordava nei rapporti di quelle linee che correvano in diagonale, in aspre perpendicolari, e nella massa della siepe con la sua verde caverna di azzurri e di bruni, che le era rimasto nella mente, che le aveva fatto un nodo nella mente, così che nei momenti più diversi, mentre camminava per Brompton Road o mentre si spazzolava i capelli, si ritrovava a dipingere quel quadro, a percorrerlo con lo sguardo e a slacciare il nodo nell'immaginazione. Ma c'era un'enorme differenza tra questo fantasticare lontano dal quadro e prendere davvero il pennello e tracciare il primo segno. Dove cominciare? Ecco il problema. In che punto tracciare il primo segno? Una sola riga tracciata sulla tela la impegnava a innumerevoli rischi, a frequenti, irrevocabili decisioni. Tutto quello che in teoria sembrava semplice diventava in pratica immediatamente complesso. come le onde, si disegnano in forme simmetriche dall'alto dello scoglio, ma per il nuotatore che si trova in mezzo a loro sono divise da ripidi abissi e creste spumeggianti. Pure è necessario correre il rischio, tracciare il segno. E guardando vagamente da una cosa all'altra, l'antica domanda che attraversava perennemente il cielo dell'anima, la vasta, universale domanda, che spesso si calava nel particolare in momenti come quelli, quando allentava facoltà che erano state tese al massimo, la sovrastava, indugiava su di lei, incupiva il cielo sopra di lei. Qual è il significato della vita? Era tutto. Una semplice domanda, una che tendeva a stringerti dappresso con gli anni. La grande rivelazione non era mai giunta. Forse la grande rivelazione non giungeva mai. Vi erano al contrario piccoli miracoli quotidiani, illuminazioni, fiammiferi accesi inaspettatamente nel buio. Si volse alla tela, ma spinta da una certa curiosità, fece pochi passi fino ai confini del prato, per vedere se giù, sulla spiaggia, le riuscisse di vedere il piccolo gruppo che levava l'ancora. Laggiù, tra le piccole barche che galleggiavano, alcune con le vele ripiegate, alcune lentamente, perché il mare era molto calmo, ne vide una staccata dalle altre. Proprio in quel momento alzavano la vela. Decise che là, in quella barca, lontanissima e silenziosa, sedeva Ramsay con Cam e James. Ora avevano alzato la vela. Ora, dopo qualche ricaduta ed esitazione, le vele si gonfiarono e, avvolta in un profondo silenzio, lei guardò la barca oltrepassare con deliberazione le altre barche verso il mare aperto. Sì. Quella è la loro barca, decise Lilibrisco, ritta sul confine del prato. Era la barca con le vele tra il grigio e il bruno, che ora vedeva appiattirsi sull'acqua e prendere slancio nella baia. Lui siede là, pensò, e i ragazzi sono ancora silenziosi. E lei non sapeva raggiungerlo. La simpatia che non gli aveva dato la appesantiva. Le rendeva difficile dipingere. Guardò Carmichael. Se ne stava sulla sedia con le mani intrecciate sulla pancia, senza leggere o dormire, ma felice, come una creatura sazia di esistenza. Il libro gli era caduto sull'erba. Voleva andare dritta da lui e dirgli «Carmichael». Allora lui avrebbe alzato, come sempre, lo sguardo benevolo dei vacui e assonnati occhi verdi. Ma si sveglia la gente soltanto quando si sa che cosa si vuol dire. E lei non voleva dire una cosa, ma tutto. Piccole parole che spezzavano il pensiero e lo smembravano non dicevano nulla. La vita, la morte, la signora Ramsay. No, pensò, non si poteva dire niente a nessuno. L'urgenza del momento mancava sempre il bersaglio. Le parole oscillavano di lato e colpivano l'obiettivo troppo in basso. Allora si rinunciava. Poi l'idea tornava a radicarsi e si diventava come molta gente di mezz'età, cauti, furtivi, con le rughe tra gli occhi e uno sguardo di perenne ansia. Poiché come si potevano esprimere con le parole queste emozioni del corpo? Esprimere quel vuoto là? Guardava i gradini del salotto. Sembravano straordinariamente vuoti. Erano sensazioni del corpo, non della mente. Le sensazioni fisiche legate all'aspetto spoglio dei gradini si erano fatte di colpo molto sgradevoli. Volere e non avere diffondeva nel suo corpo una durezza, un vuoto, una tensione. E volere e non avere, volere e volere, stringeva il cuore. Lo stringeva all'infinito.
Signora Ramsay,
chiamò silenziosamente, rivolgendosi a quell'essenza seduta presso la barca, quella astrazione fatta di lei, quella donna in grigio, che cosa significa? Come lo spiega? Avrebbe voluto dire, tornando a volgersi verso Carmichael. La colpì la curiosa idea che, dopo tutto, lui sentisse le cose che lei non poteva dire. Guardò il suo quadro. Questa sarebbe stata presumibilmente la sua risposta, che tu e io e lei passano e svaniscono. Niente rimane. Tutto cambia. Ma non le parole, non i quadri. Eppure sarebbe stato appeso in soffitta, pensò. Sarebbe stato arrotolato, cacciato sotto un divano. Eppure anche così, anche di un quadro come quello, era vero. Si poteva dire anche di quell'abbozzo, non del quadro in se stesso forse, ma di quello che tentava, che rimaneva per sempre. Stava per dire, o perché la parola pronunciata sembrava anche a lei troppo pomposa, per accennarlo, senza parole. Quando, guardando il quadro, la stupì constatare che non riusciva a vederlo. I suoi occhi erano pieni di un liquido caldo, dapprima non pensò alle lacrime, che, senza turbare la linea delle labbra, rendeva nebbiosa l'aria, le scendeva lungo le guance. Aveva un perfetto controllo di sé, oh sì, sotto tutti gli altri punti di vista. Piangeva allora per la signora Ramsay, senza avvertire alcuna infelicità? Si rivolse nuovamente al vecchio Carmichael. Di che cosa si trattava dunque? Che cosa significava? Le cose potevano tendere le mani a ferrarti, la lama poteva tagliare, il pugno stringere. Non c'era salvezza. Non c'era guida, rifugio, ma tutto era miracolo. Era come saltare nell'aria dal pinnacolo d'una torre. Era possibile, anche per le persone anziane, che questa fosse la vita. Sorprendente, inattesa, ignota. In fretta, come se qualcosa l'avesse richiamata là, si volse verso il cavalletto. Eccolo, il suo quadro. Sì, con tutti i verdi e gli azzurri, le linee verticali e diagonali, i tentativi di raggiungere qualcosa. L'avrebbero appeso in soffitta, pensò. Sarebbe stato distrutto. Ma che importanza aveva? Si chiese, tornando a prendere il pennello. Guardò i gradini, erano vuoti. Guardò la tela, era una macchia confusa. Con improvvisa intensità, come se per un istante lo vedesse con chiarezza, tracciò una linea al centro. Era finito. Era completo. Sì, pensò, posando il pennello con estrema fatica. Ho avuto la mia visione.
Rosario Tronolone ha presentato Gita al faro di Virginia Woolf, con le voci di Monia Parente e Fabio Colagrande. Adattamento radiofonico di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.